programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live, la striscia quotidiana dalle 19 alle 20 che su Radio X ogni giorno occupa il nostro palinsesto. Un saluto da Vito Biolchini e come sempre ogni mercoledì e in replica, vi ricordo, il giovedì a partire dalle 10 ci occupiamo di temi sociali, di volontariato, di associazionismo. In apertura oggi la festa dei popoli, tutte le lingue del mondo, appuntamento venerdì a Elmas, organizza l'associazione culturale L'Alambicco insieme all'associazione culturale La Macchina del Cinema, e per L'Alambicco c'è qui per noi e con noi Alessandro Macis. Ciao Alessandro.
Buonasera, ciao Vito.
Allora, è una bella occasione questa, perché sostanzialmente voi state riunendo tutte le comunità straniere che ci sono nel nostro territorio, sono tantissime: Senegal, Somalia, Eritrea, Cuba, India, Repubblica Dominicana, Perù, Brasile, insomma le sto anche saltando, più il Kurdistan, il Rom, insomma è una bella iniziativa, una bella occasione. Come avete raccolto tutte queste forze, queste energie?
Dunque, sono circa 20 paesi, come li abbiamo raccolti? È nato tutto da una serie di considerazioni, degli incontri che abbiamo avuto a Monserrato, dove questi amici hanno organizzato delle feste.
C'è una festa con i senegalesi a Monserrato da tanti anni, insomma, che celebra veramente il rapporto tra le due comunità.
Esatto, la scorsa settimana con i cubani. Quindi abbiamo incominciato a fare insieme a loro alcune considerazioni, partendo anche da un presupposto, e cioè dalla disinformazione che molti tuoi colleghi, purtroppo soprattutto televisivi, danno sul fenomeno dei migranti e delle etnie che sono ospitate nel nostro territorio.
È sconcertante veramente come a distanza di anni dalle prime ondate, dalle prime vere emergenze, ancora si parli di emergenza migranti, soprattutto in Sardegna, dove i numeri sono quelli che sono, insomma.
Sì, io ho raccolto qualche curiosità, analisi fatte dal Censis, che tu conoscerai perfettamente, dove per esempio c'è un dato inquietante: il 90% degli italiani si informano attraverso la televisione, e la televisione ha un palinsesto e una struttura molto particolare, ovvero sono messi in evidenza quasi esclusivamente i fatti negativi legati alla criminalità, alla prostituzione, alla violenza.
I fatti di cronaca nera, certo.
Esatto, con questa povera gente che viene qui per questioni di sopravvivenza, che viene puntualmente indicata per etnia, per appartenenza ad un determinato popolo, piuttosto che invece come essere umano, come succede quando il fatto criminale viene fatto da un residente. Quindi ecco, partendo da queste considerazioni abbiamo detto: perché non organizzare una festa a Elmas? La festa è un momento essenziale, tra l'altro è un momento straordinario, è sempre stato un momento straordinario anche nelle culture tradizionali, no? È un momento di confronto, di convivialità, di comunione. Il cibo e i manufatti che queste persone esporranno nei gazebo in piazza di chiesa ci raccontano millenni di storia che non possono certamente essere riassunti in un articolo di un quotidiano o in un reportage televisivo, dove tra l'altro i migranti non vengono mai interpellati e non possono mai esprimere il proprio punto di vista.
Come avete organizzato la serata?
Ecco, adesso ho qui davanti la locandina di tutte le lingue
un
del mondo
promemoria.
Come ottimo promemoria. Intanto diciamo subito che questa festa è patrocinata dall'amministrazione comunale di Elmas e dalla fondazione del Banco di Sardegna, ed è strutturata in questo modo: si parte alle 18:30 presso l'aula consiliare del municipio, 30 maggio, venerdì 30 maggio, ricordiamolo, dove ci sarà un breve incontro coordinato dall'antropologa Alessandra Guigoni, che porrà alcune domande ai rappresentanti delle comunità. Successivamente, con una sfilata in abiti tradizionali che verrà aperta dai Mamuzzones di Samugheo e dai gruppi folk Sanassa e Sumasu di Elmas, si sfilerà appunto tutti insieme per le vie del paese, si arriverà in piazza di chiesa dove abbiamo allestito dei gazebo, gazebo che offriranno prodotti dell'artigianato locale e del buon cibo che fa sempre piacere, certo, condividere con gli amici.
E poi c'è il concerto alle 21.30.
E poi la chicca della serata, il concerto degli Allabua, che si esprimeranno con i ritmi della pizzica e i canti della cultura salentina, è uno dei gruppi più importanti del Salento.
Alessandro Macis, l'associazione L'Alambico l'abbiamo conosciuta in questi anni, molto impegnata sul fronte della cultura cinematografica, ma è giusto associare a questa vostra vocazione anche una vocazione più ampia, appunto, che adesso si concretizza in questa iniziativa. Non sono cose discordi, ecco.
Ma assolutamente, anche perché con questi amici stiamo facendo un ragionamento per cercare di organizzare sul territorio tutta una serie di manifestazioni organizzate in comune che prevedono tra le altre cose anche il cinema dei loro paesi che qui
peraltro
da noi è sconosciuto.
È sconosciuto, ma peraltro dal punto di vista qualitativo siamo di fronte
a dei maestri.
Cioè, basta ricordare che la Tunisia ha vinto la Palma d'Oro l'anno scorso a Cannes, i film della Turchia, insomma sono cinematografie molto molto vive, le cinematografie asiatiche anche, quindi siamo di fronte a culture che insomma hanno sviluppato una loro capacità di raccontarsi molto elaborata e molto raffinata.
Cosa che noi non sappiamo quasi più fare.
La musica di Radio X e poi torniamo insieme ad Alessandro Macis dell'associazione L'Alambico.
Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. I look at me now. We'll be right back.
Venerdì ad Elmas, tutte le lingue del mondo, la festa dei popoli, ne parliamo insieme ad Alessandro Macis e dell'associazione L'Alambico, che insieme all'associazione La Macchina Cinema organizza questa iniziativa col sostegno del comune di Elmas e della fondazione Banco di Sardegna. Ci sono delle comunità di stranieri a Elmas, si sono sistemate ad Elmas, oppure fate riferimento alle comunità dell'area vasta di Cagliari?
Soprattutto dell'area vasta di Cagliari. A Elmas ci sono comunità senegalesi, molti senegalesi, qualche cinese, però diciamo che il punto di riferimento è l'area vasta di Cagliari, la marina, per esempio, i pakistani.
Certo, secondo te la cultura quanto può contribuire all'integrazione? Prima ci raccontavi del progetto cinematografico riguardante le cinematografie dei paesi da cui i migranti provengono, ma più in generale la cultura riesce a coinvolgere queste comunità per quella che è la tua grande esperienza di operatore culturale?
Assolutamente sì, secondo me, nel senso che il confronto, il parlare, il conoscere in presa diretta, senza nessun tipo di mediazione, che cosa questa gente pensa, come vive, perché ha abbandonato i propri paesi, ripeto, raccontato in prima persona, io penso che sia fondamentale per combattere anche una serie di pregiudizi. E la cultura è fondamentale proprio per questo. Ci hanno raccontato delle storie sconcertanti alcuni amici con cui abbiamo parlato, le famiglie che fanno colletta nei loro paesi di provenienza, si vendono tutto praticamente per permettere a uno di loro di venire qui, poter iniziare a guadagnare e mandare soldi a casa. La gente queste cose non le sa, pensano che vengano qui chissà per che cosa, per rubarci i posti di lavoro, per stuprare le nostre donne, insomma, queste stupidaggini. Quindi la cultura è fondamentale per conoscerci, capirci.
Dal punto di vista invece dell'attività più squisitamente cinematografica, quali sono adesso i progetti dell'associazione L'Alambico, che abbiamo conosciuto e apprezzato in tanti anni? Mostre, pubblicazioni, incontri con registi importanti?
Piccoli progetti per il momento, perché come ben sai i contributi non ci sono, per cui l'anno scorso abbiamo contattato Tornatore, lo volevamo portare qui a Cagliari, ma poi non abbiamo avuto nessun contributo dalla regione. Il comune di Cagliari ne ha dato uno che non ci avrebbe permesso di organizzare, per cui abbiamo purtroppo dovuto rinunciare. Quindi stiamo andando avanti con piccoli progetti. Stasera terminiamo una rassegna che è il preambolo alla festa, a questa festa dei popoli del 30, che abbiamo intitolato Anima di Migrante, con una serie di pellicole e ospiti, ritornando alla cultura, ospiti appunto di diverse nazionalità che ci hanno raccontato la loro esperienza. Poi sempre legato a questioni di migranti e migrazioni, a Villa Simius per l'estate, una rassegna che tratterà questi temi.
Alessandro, prova a fare l'avvocato del diavolo. Spesso quando gli operatori culturali si lamentano degli esigui stanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, c'è sempre qualcuno che pensa e dice: ma perché dovete sempre lavorare con i soldi pubblici?
Dobbiamo lavorare con i soldi pubblici, perché se devi pagare un biglietto, ospitare un regista, pagare SIAE, i diritti dei film, non è che puoi sempre attingere dal tuo conto in banca, che è puntualmente in rosso.
Sono iniziative che non si reggono sul mercato, insomma,
se fai pagare un biglietto di 3 euro, perché di più non si può, perché poi la gente, giustamente, con i tempi che corrono, non è che possa disporre di grossi capitali, e non ci rientri assolutamente. Per cui secondo me l'intervento pubblico per iniziative meritevoli è necessario.
certo. Poi purtroppo appunto sentiamo argomentazioni che non tengono conto di tutto ciò. Se si dovesse pagare un biglietto, si dovrebbe pagare i biglietti a 60-70 euro per partecipare alle iniziative, anche solamente come quella che avete organizzato oggi, che chiaramente necessita di organizzazione, di lavoro, di studio, che non possono essere scaricati, diciamo, sui costi dei biglietti. In conclusione, torniamo alla festa dei popoli. Voi ovviamente vi rivolgete non soltanto alla comunità di Elmas, ma insomma un po' a tutti, anche i cagliaritani, a tutti coloro che vivono nell'area vasta.
Ma sicuramente arriverà tanta gente, e me lo auguro, come è successo anche per altre manifestazioni, dal cagliaritano, dai paesi circostanti, ma vogliamo anche lavorare molto su Elmas per condividere con loro appunto queste iniziative e abituare la gente che stare con persone che hanno una cultura diversa dalla nostra è fondamentale ed importante.
È ricettiva Elmas sotto questo aspetto, secondo te?
No, devo dire che si stanno pagando anni di programmazioni non sempre all'altezza, per cui la gente si sta riabituando piano piano ad uscire di casa e a partecipare alle cose che il comune propone. Devo dire che il comune sta facendo uno sforzo notevole, ecco, a proposito di contributi pubblici, con fondi risibili sta facendo uno sforzo notevole per portare una serie di manifestazioni anche di buon livello a Elmas.
C'è anche il teatro a Elmas, peraltro.
C'è un teatro che sta funzionando molto, gli spazi in tutto il cagliaritano sono pochi e l'amministrazione lo sta mettendo a disposizione gratuitamente. Ci sono diversi musicisti e compagnie teatrali che puntualmente lo richiedono e lo ottengono senza dover pagare niente.
E questo sarebbe un bel esempio, magari per altre amministrazioni. Grazie ad Alessandro Macis dell'associazione L'Alambicco, l'associazione che insieme all'associazione La Macchina Cinema organizza venerdì 30 maggio a partire dalle 18:30 in Piazza Municipio, in Piazza di Chiesa, Tutte le lingue del mondo, la festa dei popoli. Grazie Alessandro.
Grazie a te, Vito. Tells me
Extra Live, l'appuntamento del mercoledì su Radio X. Vito Biolchini in studio e diamo il benvenuto ai nostri ospiti Francesca Meloni e Stefano Conti di Amnesty Cagliari, International Cagliari. Ben trovati.
Grazie.
Grazie.
Oggi per voi è una giornata particolare perché il 28 maggio, in occasione del 53esimo anniversario della nascita della vostra associazione, illuminerete la Torre del Bastione di Saremi per i diritti umani. Stefano Conti è vice responsabile regionale. Da quanti anni fate questa iniziativa?
Quella dell'illuminazione del bastione è la prima volta, il primo anno. Mentre ad Amnesty a Cagliari c'è dal 78, nasce prima con un gruppo e poi successivamente rinasce con un altro che è l'attuale gruppo 128, che sta in via Baccareddo 11 a Cagliari.
Invece Francesca, tu sei referente per l'educazione dei diritti umani nelle scuole. Amnesty è un'associazione conosciutissima. E cosa parlate quando andate nelle scuole? In che scuole andate anche?
Allora sì, questa dell'educazione dei diritti umani nelle scuole per noi di Amnesty è una degli eventi più importanti, ovviamente, la formazione, la sensibilizzazione rispetto a queste tematiche. Diciamo che la nostra azione si apre a tutti i livelli di scuole, quindi dalle elementari alle medie alle superiori. Quello che, di cui andiamo a parlare ovviamente dipende dalle esigenze degli insegnanti, nel senso che varia a seconda che ci sia stato già un precedente percorso portato avanti proprio dai docenti oppure siamo noi che diamo il via a questo tipo di percorso formativo.
Di cosa si parla quando si parla di diritti umani? Lo chiedo sempre a Francesca.
Ma ovviamente il tema dei diritti umani è un tema enorme. Noi come Amnesty prevalentemente, soprattutto nei primi incontri, come per rompere un po' il ghiaccio, parliamo in generale di quello che è la libertà di espressione e ovviamente il diritto dell'autodeterminazione dell'individuo, e soprattutto riportiamo quello che è lo spirito con cui Amnesty poi nasce, che è la libertà data a tutti i prigionieri di coscienza che Amnesty ritiene essere tutte le persone che sono incarcerate per motivi di opinione o per motivi legati al proprio culto religioso o al proprio genere o alla propria razza. Questo fondamentalmente è il tema con cui normalmente ci proponiamo, ovviamente sempre facendo riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è il documento internazionale a cui Amnesty International si ispira.
Stefano, l'impressione è che la situazione non stia migliorando negli ultimi anni, o mi sbaglio? Così, leggendo i giornali, sembra che col tempo, invece che migliorare, le cose non migliorino, ecco.
Sembra che non migliorino, ma stanno migliorando.
Bene.
Se noi prendiamo anche soltanto la pena di morte e guardiamo, proviamo a vedere un planisfero in cui c'erano i paesi in cui la pena di morte veniva data, eseguita, e la guardiamo invece nel 2013-2014, troveremo che i paesi abolizionisti hanno preso il sopravvento sugli altri, e anche in paesi come gli Stati Uniti, che classicamente esecutori, c'è un dibattito che si sta aprendo anche soltanto a livello di costi, di quanto può costare un detenuto che lo porta alla sede elettrica, oppure lo condanno all'ergastolo e lo lascio in carcere, mi costa di meno.
Quindi almeno su questo, insomma, se non la coscienza, quantomeno il budget riesce a far ragionare qualcuno. E noi, quando parliamo di diritti umani, ci rivolgiamo sempre all'esterno, ad altri paesi, ma c'è qualcuno all'estero che guarda l'Italia? All'Italia come paese in cui i diritti umani, in un modo o in un altro, in un caso o nell'altro, non vengono rispettati?
Allora, Amnesty nasce in un modo speciale, per cui i soci e la sezione del paese non poteva occuparsi delle cose del paese, per una questione di indipendenza, parzialità, e poi piano piano si è ampliato, quindi oggi come oggi la sezione italiana si occupa, per esempio, e fa pressione a livello politico per la legge sulla tortura. Siamo 25 anni che abbiamo firmato un trattato, ratificato un trattato sulla tortura, e non è stata ancora fatta una legge. Quindi chiaramente Amnesty fa di tutto perché la legge, che adesso è passata al Senato, deve passare alla Camera, mi sembra, e vada spedita, rappresenta soltanto un primo passo, perché da come si voleva inizialmente, cioè che la tortura si potesse considerare tortura soltanto quando veniva reiterato più volte il reato, era un pochettino
veniva un po' in salita, insomma, un'assurda. Però ripeto, ci sono dei casi particolari di cui sezioni di Amnesty in giro per il mondo si occupano, casi italiani, casi particolari, specifici, oppure diciamo, per fortuna viviamo in un paese con una costituzione e con delle norme che ci proteggono, ecco.
Siamo messi meglio di altri.
In effetti, a volte basta anche andare soltanto a fare un viaggio in paesi particolari per rendersi conto, insomma, che il clima è molto diverso.
O consultare il rapporto annuale di Amnesty.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh, wow. And I'll fly on the wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
Tre anni fa nasceva Amnesty International, la famosissima associazione che si occupa della difesa dei diritti umani, e oggi, per festeggiare questo anniversario, verrà illuminata la Torre del Bastione di Saint-Rémy. Ne stiamo parlando con Francesca Meloni e Stefano Conti di Amnesty. Cagliari, come è organizzato il vostro lavoro? Quanti siete? Quali sono le iniziative che state portando avanti adesso ultimamente? Chi vuole rispondere? Francesca.
Inizio io, poi se Stefano insomma vuole aggiungere qualcosa. Sì, abbiamo il nostro gruppo che, come diceva Stefano, si riunisce in via Bacaredda 11 tutti i giovedì. La riunione ha solo uno scopo organizzativo, da cui poi ovviamente si discute anche dei temi dei diritti umani, e da là poi vengono fuori, insomma, grazie al contributo di tutti, per cui è importantissimo che questo numero, speriamo, possa crescere. Quindi se ci sono persone, insomma, che hanno a cuore i diritti umani, ben vengano, insomma, siamo pronti ad accoglierne di nuovi. Le attività che stiamo portando avanti sono tante, a parte il percorso dei diritti umani nelle scuole, che quest'anno ci ha visto impegnati in 3 scuole diverse, con proprio percorsi abbastanza anche lunghi, intensi, e ci hanno dato anche diversa soddisfazione. Abbiamo tutta una serie di eventi anche nei prossimi giorni. Ad esempio, il 1° giugno ci sarà la Piazza della Solidarietà, che sarà dedicata al disarmo e ad una campagna che Amnesty porta avanti da tanto, che è la campagna contro l'ARMS, proprio per regolamentare il traffico d'armi. soltanto da pochissimo, esattamente l'anno scorso, finalmente è stato ratificato un trattato internazionale proprio che regolamenti il commercio delle armi, e questo quindi una campagna importantissima. Ancora l'8 giugno abbiamo organizzato insieme all'associazione ARC all'interno della Quiresima un evento l'8 giugno che vedrà il nostro rappresentante nazionale del coordinamento LGBT, quindi LGBT è l'acronimo che sta per lesbiche, gay, transgender e intersexual, di cui Amnesty si sta da ormai diversi anni portando avanti proprio nella difesa dei diritti umani. E ancora ci sarà un'altra ulteriore partecipazione sempre di Amnesty all'interno dell'Alquiresima con la partecipazione al Gay Pride.
Stefano, in 53 anni 50.000 prigionieri di coscienza liberati, ci sono dei casi che sono passati alla storia, dei casi poco conosciuti, cosa ti piacerebbe ricordare di qualcuno di questi 50.000, di quelli che secondo te meritano?
Qualcuno di questi 50.000, uno è stato Presidente della Repubblica, Cecoslovacco, Havel, il drammaturgo. Uno è un premio Nobel per la letteratura, Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda era in adozione, cosiddetta, cioè viene data in adozione a un gruppo un prigioniero, e questo fa di tutto il gruppo, mandando lettere, facendo delle azioni perché questa persona venga liberata. A me hanno raccontato questo gruppo lombardo che ce l'aveva in adozione, che a un certo punto Sepúlveda gli ha bussato alla porta al responsabile del gruppo. È stato una cosa scioccante per lui, cioè, certo, trovarsi lì la persona che non conosceva, tra l'altro, ma che ha conosciuto poi successivamente pian piano, quando uno legge il dossier del prigioniero, perché si trova di fronte, tra l'altro, a lavorare su persone che non si conoscono assolutamente. E io avevo sentito la testimonianza di questo prigioniero invece del Benin, in Africa, e questo qui, che era stato dato in adozione a un gruppo piemontese, e dice che il giorno più bello della sua vita è stato quando lui ha ricevuto un pacco dall'Italia, appunto, e lo apre e c'erano soltanto briciole. Gli avevano mandato una scatola di biscotti, che chiaramente dall'Italia al Benin si era completamente sbriciolata, però per dire che per lui era il giorno più bello della sua vita, era perché lui, disperato in questo carcere in cui non lo filava nessuno, ha sentito che qualcuno lontanamente si stava occupando di lui. E infatti, piano piano, come poi anche le lettere sono arrivate, e non sono più una, due, tre, ma sono migliaia di lettere che arrivano, anche la situazione del magari non viene liberato, ma anche già la situazione carceraria
psicologica migliora. Il gruppo di Cagliari si è mai occupato di qualche caso in particolare?
Abbiamo avuto il caso di un birmano, Zarganar, che era stato soprannominato il Benigni birmano. Era un attore comico, è un attore comico, che era stato incarcerato perché dopo l'alluvione aveva criticato fortemente, aveva organizzato lui stesso degli aiuti per la popolazione e aveva criticato fortemente chiamiamola la protezione civile, la mancanza della protezione civile birmana, no? Degli aiuti, e quindi era stato preso e sbattuto dentro. Quindi piano piano ci siamo occupati di questo, abbiamo mandato delle fotopetizioni, abbiamo mandato tutto, e finalmente poi è stato liberato.
E quindi è stato un successo. Francesca, tu ti occupi dell'educazione dei diritti nelle scuole, progetti speciali, come reagiscono i ragazzi quando vengono a contatto con il tema dei diritti civili? A me una volta è capitato dover spiegare, insomma, la differenza che c'era anche solamente tra la libertà di espressione in una dittatura e nella vita che noi viviamo. Insomma, non si rendono conto che in determinati paesi anche soltanto mandare un SMS può essere molto rischioso. Come se la libertà fosse stata data naturalmente, non fosse una conquista.
Eh sì, no, infatti anche noi spesso ci troviamo proprio inizialmente sì, quasi con una, insomma, manifestazione di sconcerto, come se stessimo parlando di qualcosa che in realtà è molto lontano e forse non gli appartiene, questo ad un livello iniziale, e invece poi si arriva a capire che la libertà veramente, insomma, che di cui noi possiamo godere è semplicemente frutto del caso, nel senso, perché ovviamente la nostra natalità, nascere in un paese piuttosto che in un altro, è frutto di una mera casualità. E quindi far capire che è importante che tutti ci occupiamo della difesa dei diritti umani, perché questi vengano garantiti ovunque e in qualsiasi momento, ecco, questo è importantissimo. Ma lavorare con i ragazzi è molto bello, nonostante talvolta ci siano, soprattutto quando portiamo il tema della pena di morte, ovviamente è inevitabile che si crei il dibattito.
Ci sono dei, ecco, ci sono dei condizionamenti familiari o sociali, lo percepite questo?
Sì, assolutamente notevole, insomma, per cui noi ci proponiamo sempre come, insomma, coloro che vanno lì, non tanto per, insomma, con la presunzione di cambiare ovviamente le idee da cui si parte, ma per avere un confronto e quindi un approccio critico, insomma, proprio per sviluppare anche questo, ecco, proprio una criticità di pensiero. E devo dire che quest'anno in particolare abbiamo lavorato insieme a una scuola media a Quartu, ed è stato molto bello perché i ragazzi, l'ultimo, insomma, l'ultimo incontro che abbiamo condiviso, ci hanno donato un video fatto da loro in cui hanno messo, insomma, a parte delle musiche a tema molto belle, ma le testimonianze, la storia di Amnesty, insomma, è stato proprio bello, molto commovente, devo dire. Ci siamo commossi sì, noi, ma alla fine anche loro al saluto finale.
Stefano, abbiamo detto in apertura che la situazione riguardante i diritti umani sta migliorando complessivamente, ma ci sono invece dei paesi nei quali la situazione sta peggiorando?
Beh, mi raccontava un'amica che è andata da poco in Turchia per un incontro ad Istanbul a livello mondiale, praticamente su le fa parte di Stati Uniti Ricerche, che praticamente non poteva accedere a YouTube, dove avevano scaricato dei video che gli servivano per le relazioni, e che i PC che potevano usare erano solo quelli turchi. E questo dà il senso anche di che cosa può arrivare un governo, quello turco, pur di controllare, perderci poi anche la faccia a livello internazionale per le ricerche.
Sì, sì. Tutto era nato dalla vicenda che riguardava il presidente Erdogan, di una vicenda a sfondo sessuale, se non ricordo male, un video che era stato messo in rete, insomma, da lì proprio il blocco a tutto YouTube,
Twitter, insomma, tutti quanti i social network sono i primi che vengono chiusi poi, non certo, quando comincia a muoversi qualcosa.
Chi volesse mettersi in contatto col gruppo di Cagliari, Francesca, come può farlo? Quali sono i vostri riferimenti?
Sì, abbiamo sia un numero di telefono che è 070 486 377, e vi chiediamo di chiamare eventualmente se foste interessati il giovedì, che è il giorno della nostra riunione. Potete anche venire poco prima, noi ci riuniamo dalle 20 a un orario di chiusura, in realtà non c'è, perché spesso poi, insomma, ci animiamo anche noi all'interno del gruppo e non sappiamo mai quando finiremo la riunione, a volte è capitato anche di terminare alle 23 e quant'altro. E poi abbiamo ovviamente un indirizzo mail che è gr128@tiscali.it.
Grazie allora a Francesca Meloni e Stefano Conte, se oggi passate in Piazza Costituzione vedete la torretta del Bastione illuminata, ricordatevi che è il compleanno di Amnesty International. Grazie, a presto.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Shake it up, cause more damage than the mo.
Abbiamo iniziato la trasmissione di oggi parlando della Festa dei Popoli che ci sarà venerdì a Elmas e chiudiamo con una notizia che richiama i temi dell'integrazione, la cena indiana che oggi, mercoledì, organizza l'associazione Don Chisciotte nella sua sede di via San Domenico 91 a Cagliari. Una cena indiana particolare, una sorta di viaggio culturale alla ricerca delle tradizioni, e quindi insomma, per chi volesse, oggi potete presentarvi appunto nella sede di via San Domenico 91, la sede di Don Chisciotte. Si può anche prenotare al 347 500 9132, ripeto il numero 347 500 9132. E con questa notizia si chiude questa puntata di Extra Live di oggi. Ringrazio la parte tecnica Davide Cabras e vi ricordo l'appuntamento sempre con Radio X, sempre con i temi che riguardano le associazioni, il volontariato, i quartieri, mercoledì prossimo sempre alle 19. Grazie a tutti e restate con le selezioni musicali, i programmi di Radio X. Extra Live.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.